Revolver presenta Repressione. Un'intervista telefonica con Italo Di Sabato, responsabile dell'Osservatorio sulla Repressione. A cura di Maddalena Dottori e Paola Faraca. Sono in compagnia di Italo Di Sabato, responsabile dell'Osservatorio sulla Repressione. Si parla di carceri. Per quanto riguarda l'Italia, un peggioramento sulla severità, sulle pene minori, ha portato anche un sovrappopolamento nelle carceri.
Ma la situazione italiana delle carceri, diciamo, è esplosiva, come dicevi tu giustamente. Siamo a 30 anni di legislazioni speciali. E ogni volta questa legislazione speciale ha tentato di colpire delle soggettività sociali classificati come possibili nemici pubblici da combattere. E quindi oggi ci ritroviamo che nelle nostre carceri l'80% della popolazione carceraria purtroppo è composta da tossicodipendenti e da migranti, e che sono frutti di due leggi emergenzialistiche fatte nel nostro paese: la Bossi-Fini sulle politiche migratorie e la Fini-Giovanardi sulle politiche delle droghe, che di fatto non ha prodotto ulteriore marginalizzazione sociale in soggetti interessati e ha riempito di fatto le nostre carceri, che sono sul punto di esplodere. Ormai si calcola che sono quasi più di 20.000 i detenuti in sovraffollamento nei penitenziari italiani. E purtroppo la risposta politica che si dà a questa emergenza non è una risposta di abrogazioni di queste leggi, in particolare di queste due che facevo riferimento poco fa, ma anche di eliminare altre leggi emergenzialistiche fatte nel corso di questo ultimo trentennio, oppure di fare provvedimenti come l'amnistia, che è un atto secondo me non solo di buon senso, ma un atto politico anche per risolvere questo dramma. Ma si tenta di rispondere sempre più con o la costruzione di nuove carceri o con strumenti del tutto inutili come quelli proposti anche dal ministro Severino, quali ad esempio il braccialetto elettronico oppure la reclusione presso le celle di sicurezza delle questure. Io credo che queste cose qui non fanno risolvere il problema. Il problema si deve cominciare a risolvere alla radice, ma per risolvere alla radice c'è bisogno anche di un processo culturale, sociale e politico che in questo paese oggi è molto difficile, perché oltre ad aver vissuto 30 anni di situazione di emergenza, noi viviamo ormai in un contesto storico in cui, e di questo la grande responsabilità di una parte della sinistra, in modo particolare di quella che possiamo classificare dell'opposizione anti-berlusconiana, che ha fatto della legalità, ma di una legalità fatta di giustizialismo, porcaiolo, di inneggiamento alle manette, ecco, un fatto che è difficile produrre un dibattito serio su quella che oggi è la situazione penitenziaria nel nostro paese e su come risolvere questo. Ormai siamo dentro una dinamica che possiamo dire che le violenze sorclusi, che sono a livello di tortura fisica e psicologica dei detenuti, è all'ordine del giorno. Siamo su una situazione in cui anche gli organismi europei denunciano l'Italia per maltrattamento all'interno delle carceri, ma vediamo che la risposta politica, ma molte volte anche la risposta sociale, penso solo a quello che ha scritto qualche settimana fa Travaglio sul Fatto Quotidiano, in cui si schierava nettamente contro, con l'unico, diciamo, punto che si può convergere con quello che propone il ministro Severino, che deve essere stato proposto anche dal precedente governo Berlusconi, era quello di far scontare l'ultimo anno di pena agli arresti domiciliari. Io credo che questa è l'unica soluzione di buon senso proposta, però vediamo che uno delle persone più mediaticamente visibili come Travaglio, che molti dell'opposizione anti-berlusconiana, diciamo, pendono dalle sue labbra, a fare un editoriale di stampo fortemente forcaiolo. E io credo che questo è letteralmente un problema che c'è nel nostro paese. Il problema, ti ripeto, si risolve cominciando a incidere fortemente sulla natura delle cause che producono il sovraffollamento, ma si dovrebbe necessariamente ragionare anche su un modello di cultura di società, insomma, in cui non può essere l'elemento delle carceri, l'elemento della reclusione, l'elemento del giustizialismo un elemento fondante alternativa di società, perché questo non porta altro che al baratro di una barbarie.
Governor Jerry Brown, my aura smiles and never frowns. Soon I will be president. Tribal power will soon go away. I will be Führer one day. I will command all of you. Your kids will meditate in school. Your kids will meditate in school. California, over Alice. California, over Alice. Over Alice, California. Perfect natural. You will draw for the master race and always wear a happy face. Close your eyes, can't happen here. Figure on why horse is near. The hippies won't come back, you say. Mellow out or you will pay. Mellow out or you will pay. California, over Alice. California, over Alice. Over Alice, California.
Riguardo dell'elemento culturale e sociale, esiste in Italia una politica della riabilitazione per quel che riguarda un ex detenuto?
Ma esiste molto molto poco, e quanto tenta di fare, ecco, devi fare i conti molte volte con questo tipo di cultura che purtroppo è maggioritaria nel nostro paese. Ecco, vediamo molte volte, io rabbrividisco quando si aprono determinati dibattiti in cui ad esempio un detenuto che ha scontato la pena e viene riammesso in società, si grida lo scandalo, si grida la vergogna, che è successo a tanti ex detenuti che erano stati arrestati, hanno pagato la pena, perché qui parliamo di decenni di anni dentro le carceri italiane, persone che hanno fatto la stagione della lotta armata, ma chiunque abbia scontato la sua pena fino all'ultimo secondo e si trovano ad uscire dalle galere, a uscire dai regimi di semilibertà e trovarsi di fronte una canea di indignazione, ma creata ad arte. Io credo che proprio su questo le carceri in Italia devono essere un luogo di riabilitazione, non un luogo dove necessariamente ci si dimentica, come dice giustamente Carmelo Musmeci, si diventano semplicemente degli uomini ombra. Dentro le carceri ci sono dei cittadini che hanno sbagliato secondo le leggi di questo Stato e che stanno pagando la propria pena, ma hanno necessariamente bisogno di un reinserimento dentro la società italiana. Il reinserimento parte dal lavoro, ma parte anche dalla stessa società, da come lo accoglie, insomma, altrimenti io credo che si produce sempre più una divaricazione e non si va a risolvere i problemi, perché se uno che oggi è detenuto perché ha compiuto un furto e poi alla fine paga la propria pena, ma si trova per tutta la vita macchiato di questo del reato che ha compiuto e peggio ancora viene emarginato e messo agli angoli della società, beh, io credo che questo non si aiuta a far sì che non possa reiterare il reato, anzi si fa del tutto perché possa di nuovo compiere nuovi reati.
Le carceri in ogni caso sono un costo eccessivo, diciamo, per quel che riguarda l'economia dello Stato. Da un lato abbiamo delle carceri di cui non si parla mai, popolate da persone che in realtà, al di là forse dell'unico reato che hanno commesso, che è quello di clandestinità, non hanno commesso altri reati. E parlo dei CIE. Vuoi raccontarci un po' della situazione dei CIE in Italia?
Mi ricollego prima un attimo a quello che dicevi tu nella domanda. Ecco, le carceri hanno un costo e non è un caso che un'altra delle proposte allucinanti venute fuori in questi giorni dentro un pacchetto riforme proposte dal governo Monti e dal ministro Severino ci sia anche quello della privatizzazione delle carceri dentro l'articolo 42 del pacchetto di privatizzazioni, quindi la privatizzazione anche della pena. Chiaramente privatizzando le carceri, come si riesce a far profitto? Avendo le carceri piene. E questo è lo stesso modello che già è attuato nei CIE. Ecco, i CIE, dicevi tu giustamente, dentro i CIE vengono reclusi cittadini che non hanno compiuto nessun reato, ma l'unico reato, tra virgolette, per lo Stato è quello di essere entrati nel nostro paese clandestinamente. Beh, io credo che questa è letteralmente una piura legislativa anticostituzionale ed è letteralmente qualcosa che ricorda le leggi razziali nel nostro paese. E la vergogna più grande è stata che questa norma è stata approvata dal Parlamento e firmata dal Presidente della Repubblica. I CIE sono dei luoghi inaccessibili, perché mentre all'interno delle carceri i parlamentari, i consiglieri regionali possono far visita in qualsiasi momento, questi soggetti istituzionali, deputati anche a fare questo lavoro per controllare le condizioni di vivibilità all'interno di un istituto di reclusione, nei carceri ci sono molte difficoltà per queste persone ad entrare all'interno di questi centri e verificare le condizioni dei migranti reclusi, così come ancora tutt'oggi, nonostante le parole del ministro Severino, a tutt'oggi i giornalisti e coloro che possano e vogliono documentare la condizione di vivibilità all'interno dei centri di identificazione e espulsione non possono entrare, non possono fare il proprio lavoro di inchiesta. Beh, io credo che questa cosa qui dimostra oggi, se lo guardiamo con un occhio, sia il carcere che il CIE, in modo particolare anche il sistema penale, rispetto e sfida le caratteristiche dell'organizzazione politica della nostra società. Una società che ha bisogno letteralmente di istituzioni totali, in cui dentro queste istituzioni totali devono essere rinchiusi i diversi, devono essere rinchiusi coloro che si oppongono al disegno oggi del mercato che vogliono imporci con tutti i mezzi, e quindi hanno necessariamente bisogno che queste maglie di istituzioni totali vengano allargate invece necessariamente di chiuderle, perché io credo che qui non parliamo di carceri, non credo che sia sbagliato parlare di riforma dei CIE e dei centri di detenzione, questi vanno letteralmente chiusi e su questo c'è necessariamente bisogno anche di una campagna politica e sociale in cui si riporti al centro lo Stato di diritto. Beh, io credo che un cittadino, al di là del proprio colore della pelle, del proprio censo, della propria religione, è un cittadino che non può essere rinchiuso semplicemente perché per ragioni di povertà, per ragioni di guerra, ma per ragioni anche che possono essere anche di una propria libera scelta, che venga nel nostro paese a cercare una migliore condizione di vita rischia di essere recluso semplicemente per un esodo migratorio. Insomma, io credo che questa cosa qui sia letteralmente qualcosa di incivile, ma anche di profondamente razzismo e xenofobo.
We'll be right back.
invece, ricollegandomi alle carceri private, nel momento in cui ciò avvenisse, in qualche modo si potrebbe causare un pochino o creare la situazione americana delle carceri private, dove avendo carceri private le grandi aziende creano un gemellaggio e quindi si crea manodopera a basso costo, per cui c'è tutto l'interesse da parte delle corti stesse di allungare le pene.
Certo, certo, come ti dicevo prima, perché intorno a questo c'è letteralmente qualcosa di diabolico e perverso, perché da un lato hanno tutto l'interesse di avere le carceri piene per far profitto verso quelle che saranno poi gli emolumenti che lo Stato darà ai privati per la gestione dei carceri. Dall'altro lato i privati creeranno lavoro a basso costo e quindi creeranno di fatto una nuova condizione di precarietà generalizzata all'interno delle carceri di chi lavora e all'esterno di chi verrà privato di un lavoro perché verrà fatto un lavoro a basso costo. Ecco, quindi c'è un rincorrere sempre ed è legato alla vicenda della privatizzazione delle carceri verso quello che è l'attacco ai diritti del lavoro che stanno facendo in questi giorni, l'attacco all'articolo 18, l'attacco ai diritti del lavoro, il fatto di voler oggi nel nome dei sacrifici precarizzare ulteriormente il lavoro e la vita di tanti soggetti, e dentro questo diabolico disegno politico della dittatura del mercato che ce lo stanno imponendo con, purtroppo oggi, con il consenso della gente. Io credo che questo paese è un paese anomalo di fronte agli altri paesi europei, perché l'Italia ha dovuto fare, fa i conti con 20 anni di berlusconismo, ma purtroppo fa anche i conti con 20 anni di anti-berlusconismo che ha prodotto semplicemente un'opposizione alla persona di Berlusconi, ma ormai una totale convivenza verso quelle che sono le politiche neoliberiste e le politiche della dittatura del mercato.
Sì, certo, io oserei dire, sbilanciandomi, un'opposizione parassitaria, insomma.
Sì, un'opposizione che oggi, quando ci sentiamo dire che è sbagliato opporci a Monti perché altrimenti torna Berlusconi, io credo che in questa fase molto semplice, ma che purtroppo sentiamo anche quotidianamente, rispecchia quello che è il quadro del nostro paese.
Esatto, allora in chiusura volevo invece parlare di repressione del dissenso con ogni mezzo, ovvero gli ultimi arresti per quanto riguarda il movimento NOTAV.
Gli arresti del movimento NOTAV sono chiaramente degli arresti appunto ad orologeria, sono degli arresti che servono da un lato per tentare di dividere il movimento in buoni e cattivi e dall'altro lato di dare un segnale nel dire bene, questa è la sorte che toccherà chi si oppone. E questo è il disegno che voglio fare. Oggi chi si oppone alle politiche neoliberiste, alle politiche di devastazione del territorio, alle politiche di distruzione dei diritti, viene classificato o come un conservatore o come un potenziale sovversivo. E gli arresti compiuti in valle e compiuti poi allargati in tutta Italia intorno a quello che è il movimento NOTAV, voglio dare proprio questo segnale qui. E io credo che questo segnale purtroppo si accentuerà nei prossimi mesi, perché nonostante le dichiarazioni a effetto di Mario Monti e di tutta la governance europea, un dato di fatto ci sarà purtroppo sicuramente, che le condizioni materiali di tanti cittadini e cittadine andranno a peggiorare, che la situazione sociale diventerà esplosiva e la repressione diventerà un fatto costituente di un governo tecnico che, unito al governo di unità nazionale, credo che produrranno letteralmente degli effetti devastanti per migliaia di cittadini italiani e soprattutto di tutti coloro che tenteranno di opporsi a queste sciagurate politiche.
Molti italiani fino a pochi mesi fa non conoscevano, diciamo, il sintomo della repressione da parte dello Stato. Purtroppo con questa grossa crisi e il malcontento che va sempre più crescendo, molte persone che precedentemente non avrebbero mai pensato di scendere in piazza sono scese in piazza e hanno subito anche esse la repressione, dai tassisti agli operai, alle mamme vesuviane, eccetera. A questo punto una domanda forse un po' infantile, visto che comunque c'è una presa di coscienza su una reale repressione che esiste da parte dello Stato, vi è un modo per il cittadino italiano di proteggersi dallo Stato e dai suoi rappresentanti?
Ma innanzitutto far sì che le lotte si uniscono e non siano lotte separate e che queste lotte poi possano diventare collettivistiche, ma che le lotte siano unite dentro un filo che le lega, che l'opposizione sociale e politica a, non solo al governo Monti, ma opposizione politica e sociale alle politiche neoliberiste. Innanzitutto questo. E poi noi dobbiamo rivendicare con forza e praticare con forza la solidarietà. La solidarietà è la nostra arma. Ecco, se noi lasciamo solo qualsiasi determinato momento un singolo compagno o compagna, un singolo cittadino che viene colpito dalla repressione, bene, abbiamo compiuto l'atto più disonesto possibile, perché rafforziamo le maglie del potere, rafforziamo le maglie della repressione. Noi invece dobbiamo praticare una solidarietà militante, come è stato fatto e come si sta facendo in questi giorni intorno ai compagni e le compagne arrestate sulla NOTAP. Ecco, creare presidi, manifestazioni, occupazioni, cioè intorno a quello nel dire oggi siamo tutti NOTAP, come siamo tutti lavoratori e lavoratrici di Pomigliano, di Mirafiori, di qualsiasi fabbrica oggi che è sotto i colpi della ristrutturazione capitalistica, così siamo a fianco dei contadini, così siamo